Vedi, analizziamo innanzitutto il dopo G7 di Taormina. Chiuso il vertice, sembra che l'idea che stia passando sia quella di 1 o 2 giorni in cui si siano perse diverse opportunità. Si è parlato di migranti senza grandissimi accordi, si è parlato di clima e Trump pare intenzionato a sfilarsi, si è parlato di terrorismo, ma dopo Manchester la paura non si placa. È stata davvero un'occasione persa, secondo lei?
No, secondo me, quando i grandi della Terra, in questo momento parliamo del G7, ma in altre occasioni abbiamo avuto formazioni più ampie fino al G20, si incontrano, non sono mai occasioni perdute, servono per misurarsi rispetto agli impegni, diciamo, che abbiamo ciascuno nei confronti degli altri, i governanti e chi governa nei confronti dei propri paesi, ma anche delle strutture e organizzazioni sovranazionali rispetto alle quali ci siamo impegnati a fare delle cose importanti, sia per quanto riguarda l'ambiente, il contrasto al terrorismo e tutte le questioni che riguardano anche il movimento di persone e migranti. Ecco, rispetto a questi temi era necessario, ad esempio, capire fino a che punto Trump con tutto quello che ha detto in campagna elettorale prima delle presidenziali americane, che poi ha trasformato in alcuni casi in atti presidenziali, in altri casi in discussione che ha portato al livello del Congresso americano, in altri casi ancora propaganda pura, bisogna stanare. E mi pare che la delusione che ad esempio la Merkel o altri leader europei hanno manifestato si riferisse molto agli Stati Uniti, al nuovo corso americano rispetto ai grandi temi che abbiamo davanti a noi e che oggi vengono fuori, perché non possiamo più fare riferimento solo alle dichiarazioni che ogni giorno Trump o il mondo della politica ci propina attraverso i grandi canali di informazione del mondo, bisogna poi passare agli atti concreti. Allora, c'è una delusione rispetto a ciò che Trump ha trasformato in atti politici concreti al G7? Sì, questa delusione è una delusione che svuota di contenuti il G7? Assolutamente no, perché è proprio da qui che dobbiamo partire. Il fatto che la Merkel, come altri leader europei, dicano che ora tocca a noi, noi europei dobbiamo davvero saper gestire questa fase e uscire da questa condizione in cui sembriamo tutti essere vittima di, in alcuni casi, la propaganda, in altri casi il terrorismo, in altri casi lo sfruttamento che avviene sulla vita delle persone che hanno bisogno di aiuto e che sono i migranti, tutto questo dobbiamo trasformarlo in azioni politiche serie, coese e dal G7 escono queste proposte. Ora starà ai leaders e ai partiti politici dei vari paesi, ai parlamenti, trasformarli in azioni concrete. Quindi a mio avviso no, non è stata un'occasione perduta. L'Italia tra l'altro ha fatto bella figura, sia perché abbiamo Gentiloni e un governo che sa in questo momento gestire questi passaggi e anche per la straordinaria dimostrazione di serietà e di coordinamento che siamo riusciti a dimostrare a Taormina.
Vedi, da esponente del Partito Democratico, provo a farle una domanda velenosa, se mi permette. Cosa sarebbe cambiato con Matteo Renzi, che tanto volle questo G7 a Taormina, al posto di Paolo Gentiloni?
Ma non è una domanda velenosa, non mi pare ci siano state critiche da parte di Renzi nei confronti della gestione del G7 di Taormina, non mi pare che ci siano in questo momento tensioni tra il nuovo segretario eletto del Partito Democratico e il governo Gentiloni e procediamo uniti come paese. Detto questo, abbiamo di fronte a noi l'impegno di fare una legge elettorale che ci porterà poi alla scadenza naturale della legislatura al voto. Potrebbe verificarsi una situazione in cui sarà necessario andare al voto prima della scadenza naturale, lo vedremo, ma in questo momento non abbiamo né una strategia per far cadere il governo Gentiloni, figuriamoci se l'avessimo noi che siamo del Partito Democratico e Gentiloni è un grande esponente del Partito Democratico, un governo che sta governando bene, sta facendo delle scelte che erano già in cantiere, tra l'altro, nella legislatura che è ancora la stessa e che ha visto per un lungo periodo Renzi al governo. Quindi in questo momento non ci sono tensioni, la domanda non è velenosa perché non c'è in questo momento un clima velenoso.
E a proposito di Renzi, il segretario del Partito Democratico è tornato a parlare di legge elettorale che si avvia ad un accordo su un sistema tedesco con un ritocco maggioritario e soglia al 5%. Crimi, dei 5 Stelle, ha definito questa apertura come la consapevolezza di Renzi di non poter più essere un uomo solo al comando. Lei sposa questa tesi? Una legge così formulata potrebbe soddisfarvi?
Io non sposo nessuna tesi, io voglio vedere i fatti, e i fatti sono che noi siamo andati con una proposta seria che era il Mattarellum, che abbiamo a lungo sostenuto, eravamo pronti anche a modificarla e nel passaggio in Commissione Affari Costituzionali, perché è lì che si vedono gli atti concreti, quando si va al passaggio nella Commissione competente, che in questo caso è la Commissione Affari Costituzionali, abbiamo visto che non era possibile e quindi il Partito Democratico è andato avanti in maniera molto decisa con una sua proposta, che non era più la proposta sostenuta da un ampio schieramento di forze. Ora invece pare che sia Forza Italia che il Movimento 5 Stelle stiano tornando indietro rispetto a una proposta, quella del Partito Democratico, che è stata ribattezzata Rosatellum, potrebbe trovare un ampio consenso in Parlamento. Vedremo, il Movimento 5 Stelle ha ascoltato i propri iscritti, c'è una convergenza verso un modello che è simile a quello tedesco, ma con accorgimenti di carattere regolamentare per quanto riguarda il premio di maggioranza ed altri correttivi. Vedremo se in Parlamento e di nuovo nel passaggio in Commissione Affari Costituzionali saremo in grado di trasformare queste buone intenzioni in una legge elettorale importante per il nostro paese, ma importante non perché ci avviciniamo alle elezioni, importante perché bisogna farla. L'Italicum lo abbiamo affossando, è stato un grave errore, ma è quello che gli italiani hanno contribuito a fare, affossando la riforma costituzionale abbiamo eliminato l'Italicum e ora dobbiamo ripartire per avere una legge elettorale che ci consenta alla scadenza naturale della legislatura di poter procedere con le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano. Questo dobbiamo fare, è il nostro impegno e lo faremo.
Fedi, a questo punto però è lecito chiedersi se le elezioni saranno anticipate l'autunno e non nel 2018. Quante possibilità ci vede?
Ma io vedo, ecco, un'insistenza a formulare questa richiesta costantemente, un'insistenza dal mondo dell'informazione. Sarà perché ogni tanto qualche politico fa riferimento alle elezioni anticipate, ma in questo momento non abbiamo una situazione di crisi. Non abbiamo una situazione di tensione, abbiamo un governo che sta governando, una maggioranza che lo sostiene, un Parlamento impegnato a fare la riforma elettorale, ma perché dovremmo andare alle elezioni anticipate? È evidente che se qualcuno mi chiede, ma lei è pronto a assolutamente sostenere che non si farà ricorso alle elezioni anticipate? Beh, questo è evidente, nel sistema politico italiano nessuno potrà mai dire una cosa del genere. È evidente che se avessimo bisogno di ricorrere a elezioni anticipate è opportuno avere una legge elettorale approvata, ecco, tutto qui. Quindi il fatto che ci sia un certo impegno a approvare una legge elettorale non significa contestualmente che tutti vogliono le elezioni anticipate. C'è un impegno ad avere la legge elettorale affinché le elezioni si possano svolgere con una legge elettorale degna di questo nome. Al momento non l'abbiamo. Abbiamo quello che è rimasto dopo la sentenza della Corte Costituzionale e non è certo la migliore legge elettorale. Per queste ragioni non è lecito, a mio avviso, trarre questa conclusione. Legge elettorale e grande spinta verso approvare una legge elettorale significa automaticamente che si va a elezioni anticipate. Significa solo che bisogna averla la legge elettorale.
E qualche giorno fa la ex minoranza PD si è ritrovata a Milano, una sorta di corteggiamento esplicito in casa di Pisapia, il quale ha di fatto convocato un'assemblea a giugno, non chiudendo le porte a Renzi e al Partito Democratico. Quanto è forte il richiamo di quel tipo di ideale, quindi di sinistra, e quanto le danno fastidio le accuse che vi si muovono di essere un partito ormai contaminato dagli accordi col centrodestra?
Non abbiamo accordi col centrodestra, il Partito Democratico è alternativo al centrodestra. Il Partito Democratico è un partito che ispirazione maggioritaria avrebbe voluto costituire un grande polo alternativo al partito dei conservatori. Questa svolta nel sistema politico italiano non si è realizzata. Col referendum costituzionale l'avremmo in parte quasi obbligata questa scelta, non è andata così, la storia è cambiata, ci ha riportato indietro di qualche decennio e ora dobbiamo continuare a fare i conti con i piccoli partitini, ma questo non significa che noi siamo pronti, stiamo dialogando con tutti. Tutti perché la riforma elettorale, essendo parte delle regole democratiche, dovrebbe essere uno sforzo congiunto di tutte le forze politico-parlamentari e di tutti i partiti politici per arrivare a una legge elettorale il più ampiamente condivisa, semplicemente affinché la prossima legislatura, la maggioranza che governerà la cambi nuovamente, una buona legge elettorale ampiamente condivisa dalle forze, e questo non significa fare accordi col centrodestra, noi siamo alternativi al centrodestra. È evidente che con una legge elettorale che non ha un premio di maggioranza significativo si apre il rischio di doverci trovare dopo la campagna elettorale a discutere con tutte le forze politiche la formazione di un governo, perché l'Italia senza governo non può andare avanti. Pare che sia ragionevole quindi dire sì, in caso si dovesse verificare questa situazione noi ci troveremo nella condizione di formare un governo di ampie alleanze, ma questo non significa essere disponibili a un accordo politico col centrodestra, questo significa che noi siamo alternativi, andremo alle elezioni con le nostre idee, i nostri programmi, le nostre proposte, dopodiché se la legge elettorale ci dirà che dobbiamo dire prima con chi ci alleeremo, noi lo faremo e dovremo scegliere, oppure il PD sarà forte abbastanza da dire noi andiamo da soli, come probabilmente farà il Movimento 5 Stelle, quindi ci sarà un confronto aperto, forte, serrato tra due grandi forze che si presenteranno da sole e il resto del mondo politico italiano che cercherà. Il problema è qui cosa faranno i tanti piccoli, che sono così piccoli che da soli rischiano di non arrivare alla soglia minima per entrare in Parlamento e lì potrebbero coalizzarsi. Mi pare che queste sono le grandi questioni di carattere strategico, politico, elettorale che abbiamo davanti, e dire, pensare che tutto questo significhi aprire un tavolo di discussione con il centrodestra per andare alle elezioni insieme, mi pare che sia abbastanza ridicolo e non so chi può continuare a dire queste sciocchezze.
Sì, io sto parlando con lei che è un parlamentare eletto all'estero, e Gianluigi Paragone ha scritto sul Libero che i parlamentari eletti all'estero dovrebbero essere eliminati.
Ma Paragone arriva un po' tardi, perché la circoscrizione estero è prevista dalla Costituzione, non ce la siamo inventata noi, esiste da parecchi anni. Con la riforma costituzionale era stata confermata e mi pare che né Paragone né altri nel dibattito sulla riforma costituzionale avessero spinto per l'abrogazione della circoscrizione estero. E poi, insomma, discutene ora nel contesto della legge elettorale evidentemente lascia qualche sospetto, probabilmente Paragone pensa che nelle quattro ripartizioni della circoscrizione estero sarebbe opportuno candidare vecchi politici italiani trombati, oppure i politici italiani in cerca di poltrona che non la possono trovare in Italia e la troverebbero all'estero, quindi altro che eliminare poltrone. Con quello che dice Paragone sostanzialmente noi avremmo i peggiori politici d'Italia candidati all'estero dai partiti politici italiani, quindi mi pare che in questo momento l'unica cosa ragionevole è quella di continuare ad avere 12 deputati e 6 senatori, perché questo lo dice la Costituzione, eletti nella circoscrizione estero, articolo 48 della Costituzione, e semmai aggiustare la legge elettorale per quanto riguarda alcuni aspetti organizzativi del voto, così che lo si possa migliorare. Se riuscissimo a fare questo sarebbe già un buon risultato. Per il resto Paragone dice che facciamo poco, diciamo io sono nell'indice di produttività, su 630 deputati sono 63esimo, tutti quelli che vengono dopo di me, e la maggior parte sono eletti in Italia, dovremmo buttarli fuori semplicemente perché producono poco? Ecco, se Paragone fa questo ragionamento sarebbe bene se consultasse le tabelle parlamentari prima di dire sciocchezze. Ecco, se cominciassimo a liberarci dalle sciocchezze faremmo un gran servizio al giornalismo e al mondo politico italiano.